file 52, pagina 307, 17° capitolo. Uomini non demoni o demoni. La tentazione di comprimere all'interno di schemi gli uomini che portavano ad Auschwitz l'uniforme dell'SS è molto forte, soprattutto da quando le loro azioni sono diventate, attraverso vari processi, di pubblico dominio. Il giurista tedesco Herbert Jäger sottolinea due tendenze. Da una parte si ha la tendenza alla demonizzazione dell'esecutore, che ne fa un mostro nel momento in cui proietta su di lui tutto quanto è accaduto, senza indagare a fondo su comportamenti concreti, situazioni di fatto e quadro della personalità individuale. Dall'altra vi è la tendenza alla completa depersonalizzazione, che fa diventare il funzionario una particella dipendente che agisce, per così dire, senza impulso, in una macchina del terrore azionata a distanza. Jäger scrive che entrambe le cose gli sembrano improbabili allo stesso modo. Un novellino riceveva un'immagine terrificante che non si dimenticava facilmente dai volti brutali di quegli uomini in uniforme che portavano sul berretto e sulle mostrine il simbolo della morte. I loro visi erano privi di espressione, in mano avevano la frusta, alla cintola la pistola e un bastone che poggiava sulla gamba. Così Raymond Schnabel descrive il suo primo incontro con le SS quando fu mandato a Dachau. Schnabel avrebbe potuto fare distinzioni fra le SS più della gran parte delle persone. Egli parlava infatti la loro lingua. Come ex comandante della gioventù hitleriana, era abituato al tono ringhioso, aspro e all'atteggiamento militaresco dietro cui si nascondeva l'individuo. Tipica è la risposta che diede un'ebrea tedesca di cultura universitaria alla domanda su quali fossero le sue impressioni sulle SS. Per me erano tutti uguali. Se mi chiedete che aspetto avevano, posso solo rispondere: portavano tutti gli stivali. Il bastone e gli stivali rappresentavano per l'anonimo internato che veniva tormentato ogni giorno e che non osava alzare lo sguardo da terra il surrogato del viso dei suoi aguzzini. Schnabel scrive che essi di norma apparivano come termiti della paura, come essere allevati artificialmente all'inferno. Solo quei prigionieri che avevano modo di avere contatti più da vicino con singoli appartenenti alle SS avevano la possibilità di farsi un quadro della loro personalità. Si incontrano difficoltà quando si vuol far luce a posteriori sull'uniforme anonimata dei guardiani di Auschwitz. Come molti prigionieri sopravvissuti, anche loro non hanno messo per iscritto i propri ricordi. Quei pochi che lo hanno fatto perseguivano in tal modo un fine di cui si deve tener conto se si vuole valutare obiettivamente le loro testimonianze. Davanti ai giudici, i guardiani sono in generale stati avari di parole, si sono rifugiati spesso e volentieri dietro a vuoti di memoria. I resoconti sottoscritti da loro risultano di regola assai scarni. Se ci si basa sulle descrizioni di ex internati, si deve tenere presente che nei ricordi possono esservi spostamenti temporali. Se il nome di un appartenente alle SS viene ripetutamente citato in pubblico in relazione a particolari misfatti, può succedere che i sopravvissuti proiettino su di lui le loro vicissitudini. Si può osservare tutto questo nel caso del Lagerarzt SS dottor Josef Mengele. Ho sentito più volte affermare da qualcuno che Mengele gli aveva fatto questo e quest'altro, sebbene all'epoca in cui la cosa sarebbe dovuta accadere, Mengele non fosse ancora arrivato ad Auschwitz. Olga Lengel lo descrive come una specie di angelo biondo, mentre Mengele è in realtà un tipo decisamente bruno. Insomma, misfatti compiuti da un qualche medico dell'SS rimasto anonimo furono attribuiti a Mengele, a proposito del quale si erano lette molte cose negative. Una volta Stefan Barecki sbottò a dire davanti al tribunale di Francoforte: adesso buttano tutto addosso al dottor Mengele, quello si interessava di tutt'altre cose. Si possono osservare anche altre alterazioni del ricordo. Dal punto di vista dell'immagine, gli aguzzini sono rimasti impressi nei ricordi di molte vittime in maniera assai poco corrispondente alla realtà. Se si osservano coloro che affollano il banco degli imputati nei processi ai nazionalsocialisti, si nota subito che solo pochi possono essere stati, in passato, simili al tipo fisico dell'uomo sportivo, con gli occhi azzurri e i capelli biondi. Simon Lax e René Cudi danno tuttavia nel loro libro l'attributo sommario di belli giovani a 50 uomini della SS che avevano osservato mentre scortavano una colonna di internati. Simili alterazioni del ricordo sono senz'altro da attribuire alla vistosa differenza esistente tra l'immagine dei prigionieri sporchi con le loro divise rattoppate e quella delle SS nelle loro linde uniformi, e inoltre alla consapevolezza di sé dell'uomo delle SS che si esprimeva nel portamento e nell'incedere e che lo faceva apparire un essere di un altro mondo rispetto all'internato costantemente vessato, con il capo chino e assillato dalla paura di eventuali pericoli. Del resto, non si possono neppure assumere come comuni e generali simili alterazioni della memoria. Grete Salus non si è lasciata andare ad alcuna demonizzazione, anche se è stata ad Auschwitz per poco tempo e non ha conosciuto più da vicino appartenenti alle SS. Ho paura degli esseri umani, non ho paura di niente più che degli esseri umani, del come possano diventare buoni o cattivi. Per questo non c'è alcuna misura, nessuna base, nessuna certezza. Normalmente le situazioni della vita e l'educazione fanno sì che nel bene e nel male possano crescere a dismisura. Qui c'erano piccoli impiegati, operai, ragazze giovani, donne, tutta la malvagità che era in ciascuno di loro in altre condizioni si sarebbe al massimo sfogata in pettegolezzi, imbrogli, tirannie nell'ambito familiare. Quelli che mantenevano in funzione la macchina della morte ad Auschwitz non erano demoni, erano uomini. Si deve anche tener presente un'altra cosa quando si interpellano ex internati affinché descrivano le caratteristiche dei loro guardiani. Si sa per esperienza che buone azioni di singoli individui sono rimaste impresse nella loro memoria molto meglio di tutto il male che hanno dovuto subire da coloro che in maggioranza sono rimasti anonimi. Prima di cercare di farsi un'idea delle singole persone che hanno svolto un ruolo particolare di là dal filo spinato di Auschwitz, è opportuno tenere presenti davanti agli occhi gli effetti della demoralizzazione da cui non poteva essere libero nessuno dei guardiani di Auschwitz. Essa proveniva dai luoghi stessi dello sterminio. Il giudice dell'SS, dottor Konrad Morgan, l'ha descritta in modo molto preciso, riferendo di una sua ispezione ai crematori. I crematori non si notavano in modo particolare. Attraverso un grande portone si giungeva ai cosiddetti spogliatoi. Lì c'erano dei posti numerati e anche marche da guardaroba. Sulla parete erano dipinte frecce che indicavano le docce. Le indicazioni erano riportare in 6 o 7 lingue. Nel gigantesco crematorio tutto era lucido come uno specchio. Niente faceva intuire che lì, appena una notte prima, fossero state gassificate e bruciate migliaia di persone. Di loro non era rimasto nulla, nemmeno un granello di polvere sui pannelli indicatori dei forni. Io volevo conoscere l'agente delle SS e mi recai nello stanzone del corpo di guardia a Birkenau. Lì la prima volta ebbi un vero e proprio shock. Mentre gli stanzoni erano in generale di spartana semplicità, qui gli uomini delle SS stavano mollemente sdraiati su divani letto e guardavano davanti a sé fantasticando con occhi vitrei. Invece di una scrivania, nella stanza c'era una cucina economica d'albergo e 4 o 5 ebrei dalla bellezza orientale cucinavano tartine di fecola e le offrivano agli uomini delle SS che si facevano servire come pascià. Gli uomini delle SS e le internate si davano del tu. Alla mia occhiata scandalizzata e interrogativa, il mio accompagnatore fece spallucce e disse: «Gli uomini hanno una dura notte alle loro spalle, hanno dovuto provvedere a diversi trasporti. Venne poi fatto un controllo negli armadi e in alcuni si trovò che erano stati ammucchiati oro, perle, anelli e danaro in diverse divise. In 1 o 2 cassetti furono trovati anche organi sessuali di tori uccisi da poco, che dovevano servire ad aumentare la propria potenza sessuale. Una cosa del genere non l'avevo mai vista prima». E con queste parole Morgan concludeva la sua descrizione. Come valvola di sfogo, le SS offrivano ai propri uomini alcol. Per chi aveva partecipato ad azioni speciali, veniva distribuita a grappa in razione supplementare. Uomini delle SS ubriachi durante il servizio non costituivano affatto l'eccezione. Del comandante di blocco di Birkenau, Weiss, si racconta: beveva molto volentieri. Una volta, mentre era ubriaco, disse: «Madre, se tu sapessi che tuo figlio è diventato un assassino!» Il Rapportführer Kaduk, il cui nome, secondo quanto si venne a sapere al processo di Francoforte, era diventato sinonimo di eccessi sadici, disse davanti al tribunale: «Alle 10 avevo già fatto il pieno». Questo viene confermato da testimoni, i quali sottolineano anche che Kaduk, quando aveva bevuto, era molto più pericoloso che da sobrio. Hans Speaker, un internato che lavorava nella tipografia del lager, testimoniò quali mezzi avessero escogitato per arrivare a procurarsi alcolici quegli uomini dell'SS che non avevano possibilità di accedere al Canada. Si era verso la fine del 1943. Un Unterscharführer mi aveva incaricato di lavorare come falsario. Mi aveva ordinato di stampare contromarche da vivandiere per acquavite, sigarette e altre cose. Io avevo preparato questi scontrini falsi e l'Unterscharführer mi aveva compensato con margarina, pane, salsicce e sigarette. I prigionieri avevano tutto l'interesse a contribuire alla corruzione delle SS. Si può generalizzare quanto è stato detto da Anton van Velsen, il capoblocco del lager degli zingari. Noi cercavamo sistematicamente di ammorbidire uomini delle SS, davamo loro anelli, orologi e denaro. Una volta che li avevano presi, non erano più così pericolosi. Dopotutto, erano ormai quasi del tutto demoralizzati. Un esempio di individuo fortemente corrotto è rappresentato dal Rapportführer di Monowitz, Bernard Rackers. Quando qualche internato che ricopriva una certa posizione si rendeva colpevole di qualcosa, Lui non si preoccupava di denunciarlo, ma invece lo ricattava. Felix Raus racconta che Racker si prese dei generi commestibili che aveva trovato durante un'ispezione a un internato, dopo aver inveito contro di lui dicendo: «La settimana prossima mi devi portare delle uova». Naturalmente il poveraccio, spaventato, si era dato da fare per organizzare entro il termine ordinato delle uova per Rackers. In questo modo lui poté sfuggire alla punizione e Rackers evitò di consegnare i generi commestibili che aveva sequestrato l'internato. Eric Collagen caratterizza Rackers in termini drastici. Non c'era un articolo di cui lui non avesse bisogno, a cominciare dagli spilli per finire con lucchetti, materiale elettrico, valigie, quadri, biciclette, letti, mobili e capi d'abbigliamento di ogni genere. Lui sapeva come utilizzare tutto, costringeva gli internati a rubare tutto per lui e loro non potevano fare altrimenti se volevano essere almeno lasciati in pace da lui. Quando voleva usare questa roba per sé, la mandava da sua moglie, caricandola su automobili. Una parte non piccola la utilizzava però per mantenersi le sue numerose amanti. Una volta arrivò nelle mani di Rackers un messaggio che era stato scritto dagli internati con la macchina per scrivere dell'ospedale e che era indirizzato ad alcuni francesi condannati ai lavori forzati che lavoravano anche loro negli stabilimenti di Buna. Le prese di contatto fra internati e lavoratori esterni venivano punite con la massima severità. Rackers non denunciò il fatto d'aver trovato quel messaggio, bensì ricattò i funzionari dell'ospedale che alla fine poterono comprarsi il messaggio compromettente con generi commestibili e medicinali. Particolarmente grande era la corruzione delle sorveglianti, ovvero esse erano meno abili dei loro colleghi di sesso maschile nel nasconderla. Es comunque scrive: molte sorveglianti arrivarono davanti al tribunale delle SS a causa di furti. Queste però erano solo le poche che erano state colte sul fatto. Nonostante le gravi punizioni che avrebbero dovuto spaventare, si continuò a rubare e si continuò a servirsi dei prigionieri a tal fine. Ecco un caso molto vistoso che può essere utile per chiarire molte cose. Una sorvegliante si era lasciata andare a tal punto che aveva relazioni con internati di sesso maschile, per lo più capos verdi, e che si faceva consegnare oro, gioielli e altri oggetti come ricompensa per i rapporti sessuali che lei ben volentieri concedeva. Per mascherare la sua frivola attività, intratteneva una relazione con uno Stabsscharführer della truppa, presso il quale teneva anche nascosto e impacchettato quel che si era guadagnato con il suo ingrato lavoro. Questo poveraccio non aveva alcun sospetto sui traffici della sua fidanzata e fu molto sorpreso quando furono trovati presso di lui tutti quegli oggetti di valore. Come ufficiale del tribunale, Robert Mulca aveva ordinato che venissero eseguite perquisizioni su sorveglianti presso le quali erano stati rinvenuti oggetti di bigiotteria di notevole valore. Egli racconta: esse avevano anche biancheria che proveniva dai beni degli internati. Io mi preoccupai che simili casi venissero denunciati con un rapporto all'Alto Tribunale di Polizia delle SS di Breslavia. Mi ricordo che le punizioni arrivarono fino a 3 anni di prigionia. Wilhelm Boger conferma di aver presentato diversi esposti contro sorveglianti per reati analoghi. La sorvegliante Becker si ricorda di un procedimento contro la sua collega Bucialla. Si raccontava che avesse 2 o 3 valigie piene di roba. Il procedimento contro la Bucialla fu tenuto nello spazio dell'edificio del comando e noi altri sorveglianti dovemmo essere presenti a scopo intimidatorio. La Becker non si ricorda della punizione che fu inflitta alla Bucialla. Come accade spesso, chi veniva accolto sul fatto erano i pesi piccoli. Il Rapportführer Wilhelm Clausen raccontò nei giorni in cui era prigioniero degli americani che, quando la commissione presieduta dal giudice dell'SS Richter arrivò ad Auschwitz per condurre un'inchiesta sui casi di corruzione, che non era più possibile passare sotto silenzio. Furono ispezionate le camere e gli armadi soltanto di coloro che arrivavano fino al grado di servizio di Hauptscharführer compreso. Ispezioni presso i comandanti dell'SS di grado superiore e presso i responsabili del Lager non furono invece effettuate. Nel frattempo essi avevano avuto comunque tempo a sufficienza per nascondere o portar via i loro tesori. È fuori di dubbio che si sarebbe invece dovuto cercare soprattutto presso di loro. Tuttavia queste indagini misero in agitazione i comandanti dell'SS, non soltanto ad Auschwitz, ma anche alla centrale, in quanto anche lì scorreva il flusso di beni che si diramava dal Canada. La commissione d'inchiesta aveva immagazzinato gli oggetti confiscati in una baracca. Una notte essa andò a fuoco. 20 anni più tardi, a una mia domanda in proposito, il dottor Morgan rispose che da un'indagine era risultato che erano stati appiccati 2 focolai d'incendio. Non si riuscì a scoprire chi fossero gli autori dell'incendio, chiaramente doloso. Tutte le SS tacevano, concluse Morgan. Durante la sua prigionia sotto gli americani, il giudice dell'SS Morgan cercò anche di descrivere il dilemma in cui si trovava nella sua doppia qualità di giurista e di comandante dell'SS e ha indicato una causa cui si debbono, secondo lui, addebitare le infrazioni alle leggi così frequentemente compiute dagli uomini dell'SS. Come particolare cancro maligno dell'SS si deve aggiungere il fatto che esse erano cresciute nella illegalità contro il partito, lo Stato e l'esercito, e che sostanzialmente non avevano mai abdicato a questa illegalità. Un giudice dell'SS si scontrava continuamente contro azioni che erano legalmente vietate, ma che nell'ottica e nel sistema dell'SS erano consentite e perfino ordinate. Qui il giudice poteva intervenire solo in modo indiretto, accusando i responsabili di simili azioni, di altri reati che si collocavano al di fuori di questa sfera. Ciò non era peraltro difficile, in quanto esseri umani che vivono e agiscono nella illegalità perdono presto ogni inibizione e fanno praticamente quasi tutto quello che loro aggrada. Wilhelm Boger, che poté radunare molte esperienze nel corso di indagini per delitti contro la proprietà, sostiene di aver detto al dottor Morgan: «Finché non saranno sospesi i trasporti di ebrei, può sostituire tutto il corpo di guardia una volta al mese». In questo quadro generale si collocavano quelli che ora verranno descritti più da vicino. Pagina 313.